Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano è presentata dall'associazione Con Slancio Onnus, grazie alla gentile collaborazione di Vittoria Farallo, Tiziana Petroziello e Silverio Conte. Buongiorno a tutti, state ascoltando la serie di podcast supportata dal consorzio CREATE sulle recensioni del programma ALS Untangled. CREATE significa ricerche cliniche su SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far progredire la ricerca che si occupa dello sviluppo dei trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. CREATE fa parte della rete di ricerche cliniche sulle malattie rare del National Institutes of Health, NIH. Sono Alison Bulat, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, cioè il Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, certo. Negli ultimi 15 anni la nostra squadra multinazionale ha recensito trattamenti alternativi off label per aiutare le persone affette da SLA a prendere decisioni più informate e consapevoli per quanto riguarda questi trattamenti.
Vorrei esprimere la mia gratitudine per questo suo lavoro. Grazie. Oggi parleremo di una potenziale terapia alternativa, i corticosteroidi, recensiti nella recensione numero 65 di ALS Untangled. I corticosteroidi sono una versione artificiale degli ormoni, oggi disponibili su prescrizione come trattamento per una miriade di disturbi. Credo siano sinonimi del termine steroidi, che conosciamo tutti, ma potrei sbagliarmi. In questa recensione di ALS Untangled viene spiegato che esistono due tipi diversi di steroidi, glucocorticoidi e i mineralcorticoidi. Tuttavia, la recensione era concentrata sui glucocorticoidi. Dottor Bedlack, potrebbe spiegarci la differenza tra questi termini e perché i glucocorticoidi sono gli steroidi in fase di revisione per la SLA?
Certamente. Come ha giustamente osservato, gli ormoni corticosteroidi prodotti dagli uomini sono suddivisi in due classi, glucocorticoidi e mineralcorticoidi. I glucocorticoidi hanno complessi effetti ad ampio spettro sul sistema immunitario, sul metabolismo, sullo sviluppo, sull'omeostasi e molto altro. Al contrario, i mineralcorticoidi hanno effetti molto più limitati sull'equilibrio idrosalino. Questa revisione si concentra sui glucocorticoidi perché sembrano più promettenti per il trattamento della SLA, come segnalato su vari siti web. Non credo sia mai stato proposto di utilizzare i mineralcorticoidi per il trattamento della SLA.
Grazie per la sua spiegazione. La recensione ALS Untangled parla dell'uso degli steroidi in neurologia per ridurre il gonfiore causato dai tumori al cervello e per sopprimere l'attività della malattia, così come per molte malattie autoimmuni. Ma non mi è chiaro se una di queste condizioni ha una connessione diretta con la SLA e quindi possa essere rilevante per la SLA.
Ottima domanda. Non c'è una connessione diretta, ma i corticosteroidi agiscono contro le infiammazioni. Siccome sembra ci sia neuroinfiammazione nella SLA e che questa neuroinfiammazione abbia una certa importanza, potrebbe anche esserci una certa rilevanza.
Ho capito. Quindi parliamo un po' del meccanismo. Spesso si parla del fatto che la neuroinfiammazione inizi precocemente in tutte le forme di SLA. Quindi, da quello che ho capito, la neuroinfiammazione assume due forme durante la progressione della SLA, che dipendono dai diversi tipi di cellule coinvolte. Quando sono implicate cellule ad azione antinfiammatoria, queste cellule hanno azione protettive. Nella fase più avanzata della SLA, quando il danno ai motoneuroni è più evidente, queste stesse cellule diventano proinfiammatorie. Ci potrebbe cortesemente spiegare il significato di antinfiammatorio e proinfiammatorio nel contesto della SLA?
Sì, questi sono dati che come sempre sono stati ottenuti in modelli animali. I risultati dimostrano una risposta immunitaria neuroprotettiva che è dominante nelle fasi iniziali della malattia. Questo effetto si deve principalmente alla microglia chiamata M2, che ha azione antinfiammatoria, e ai linfociti T antinfiammatori, chiamati anche Treg, che lavorano per proteggere i motoneuroni. Nelle fasi successive della malattia, quando la lesione dei motoneuroni sembra accelerare, la situazione si capovolge e si osserva una risposta immunitaria pro-infiammatoria. In questo caso, la microglia è nello stato M1 e si osserva una maggioranza di cellule T helper, che a differenza delle cellule Treg, hanno azione pro-infiammatoria. Con questa breve spiegazione, comunque, abbiamo soltanto scalfito la superficie della complessità di quello che sta accadendo. Penso sia importante che i nostri ascoltatori comprendano l'estrema complessità dell'argomento. L'infiammazione non è una cosa univoca e soprattutto non è una risposta sempre uguale in momenti diversi nel corso della malattia. Alcune componenti potrebbero risultare protettive, mentre altre sono distruttive. Dunque, se abbiamo l'intenzione di intervenire sull'infiammazione, dobbiamo avere la giusta strategia, dobbiamo avere un obiettivo specifico e cogliere il momento giusto nel corso della malattia per far sì che la strategia funzioni.
Esatto, ci sono talmente tante variabili e talmente tanto da capire che apprezzo la sua affermazione sui molteplici tipi di infiammazione. Penso si generalizzi molto quando si parla di infiammazione ed è importante che tutti imparino che ci sono tantissimi aspetti a riguardo. A questo punto, potrebbe cortesemente riassumere la relazione tra glucocorticoidi, corticosteroidi e infiammazione nel contesto della SLA?
Dunque, come abbiamo discusso in questo e in altri podcast, vi è certamente evidenza che il sistema immunitario sia coinvolto nella progressione della SLA e che l'attivazione immunitaria pro-infiammatoria sia associata ai casi di SLA a progressione più rapida, così come a stati più avanzati della malattia. Tuttavia, poiché i glucocorticoidi possono influenzare aspetti specifici dell'infiammazione, teoricamente potrebbero essere di aiuto. La ragione per cui non abbiamo assegnato ai glucocorticoidi un meccanismo d'azione specifico è da ascrivere alla mancanza di chiarezza riguardo il coinvolgimento di certe parti di infiammazione nella SLA, come ad esempio l'attivazione della microglia e la conversione da cellule Treg a cellule T helper. Non è ancora chiaro se questi siano influenzati o meno dai glucocorticoidi, quindi abbiamo assegnato loro un meccanismo di grado D, cioè meccanismo teoricamente possibile, ma non vi è alcuna prova diretta.
Capisco, grazie. Adesso parliamo dei modelli preclinici. Se ho capito bene, uno studio preclinico nel modello murino SOD1 ha suggerito che la somministrazione mirata di steroidi nel sistema nervoso centrale possa ridurne i cambiamenti patologici. Sfortunatamente, questo trattamento non ha comportato alcun miglioramento clinico nei topi. Sono confusa e spero lei possa darmi ulteriori spiegazioni. Per esempio, cosa significa e come i neuroni possono essere protetti se non c'è alcun effetto clinico?
Dunque, i ricercatori di questo studio hanno utilizzato una preparazione di glucocorticoidi formulata per entrare ad alte concentrazioni in alcune parti del cervello. Siccome la SLA è una malattia del cervello, molti di noi credono sia necessario superare la barriera ematoencefalica, un muro che protegge il cervello, affinché i farmaci possano funzionare. Questo studio dimostra chiaramente che i glucocorticoidi così confezionati sono arrivati al cervello, dove hanno ridotto sia i marcatori di neuroinfiammazione che i danni ai tessuti. Sfortunatamente, questo non sembra correlare con alcun beneficio clinico. Come sa, questo tipo di problema si riscontra con qualsiasi biomarcatore. In fin dei conti, secondo me, un farmaco è utile soltanto se porta ad un beneficio clinico. Quindi, qualunque formulazione farmacologica abbiano utilizzato, nonostante l'azione specifica a livello di neuroni in specifiche zone del cervello, questi marcatori di infiammazione non sembravano essere rilevanti in termini clinici nel modello animale utilizzato.
Capisco. La mia ultima domanda su questo argomento potrebbe apparire strana, ma ho notato che uno dei modelli murini è stato sottoposto a quelli che sono definiti fattori di stress ricorrenti, che acceleravano la progressione della SLA. Quindi mi sono chiesta se c'è qualcosa da imparare in termini di relazione tra stress e progressione della SLA nelle persone.
Una domanda davvero interessante. Come medico specializzato nella SLA, che ha visitato circa 4.000 pazienti affetti da questa malattia in 23 anni, sono convinto che lo stress possa accelerare la progressione della SLA, ma questa correlazione è molto difficile da dimostrare con la sperimentazione scientifica. Anche se riuscissimo a trovare un sistema scientifico per provare questo concetto, non sono sicuro di come si possa intervenire terapeuticamente sullo stress. Se lei riuscisse a trovare un buon modo per cancellare tutto lo stress dalla vita di una persona, per favore la prego di farmelo sapere.
Casomai riuscissi a scoprirlo, lo saprà quando leggerà la notizia nei giornali, dottor Bedlack. Tornando alla recensione ALS Untangled, sembra che in realtà ci siano molti casi in cui i pazienti affetti da SLA abbiano riferito l'uso di alcune forme di steroidi. Perché pensa sia così? Cosa rende gli steroidi così interessanti per tante persone affette dalla SLA?
Credo esistano molteplici ragioni. Innanzitutto è abbastanza facile ottenere una prescrizione per glucocorticoidi. Penso che la maggioranza dei medici di base scriverebbe una ricetta per steroidi a chiunque la chieda per un breve periodo di tempo. In secondo luogo sono economici. Terzo, siccome sembra che i processi infiammatori siano in qualche modo coinvolti nella SLA, è forte la tentazione di credere che l'assunzione di un farmaco antinfiammatorio possa essere di aiuto. Sulla base di quello che dicevamo poco fa, considero quest'idea un po' troppo semplicistica. I processi infiammatori sono molto più complessi, non ci si può riferire all'infiammazione come a una cosa sola. Inoltre, bisogna anche chiedersi quando intervenire sui processi infiammatori, per modularli in qualche modo. E infine, come lei sa, ci sono persone che offrono le loro testimonianze online di come l'assunzione di steroidi è stata d'aiuto nel trattamento della SLA. Queste testimonianze vengono chiamate aneddoti e, come abbiamo discusso nel corso di un altro podcast, queste testimonianze sono molto molto influenti. Secondo dei sondaggi, la maggior parte dei non scienziati crede che gli aneddoti siano più importanti dei dati provenienti da studi clinici ben progettati.
Sarei d'accordo anche con questo, ma i casi, i dosaggi e gli effetti sembrano essere riportati un po' ovunque, anche se nessun effetto diretto è stato riportato per persone diverse. L'ho notato perché, essendo asmatica, ho una certa familiarità con queste teorie. Nel mio caso, una dose rapida ed alta di steroidi apre meglio le mie vie respiratorie, per cui alcune volte mi sento immediatamente meglio. E questo perché riesco a respirare meglio, giusto? E immagino che se lei mi chiedesse se mi sento meglio in quel preciso istante o qualcosa del genere, le direi di sì. Mi sento meglio perché respiro meglio. Dunque, anche in questo contesto, e forse anche in un contesto più generale, come sarebbe possibile verificare oppure convalidare i risultati riportati dai pazienti?
Ottima osservazione, è davvero molto importante e noi lavoriamo duramente per cercare di convalidare ogni aneddoto riportato online. In genere cerchiamo di metterci in contatto con i pazienti oppure con i loro medici e proviamo ad ottenere l'autorizzazione per consultare le cartelle cliniche. Precisamente studiamo le cartelle cliniche per individuare miglioramenti oggettivi, valutando i cambiamenti in parametri clinicamente riconosciuti per valutare la progressione della malattia, come ad esempio la scala di valutazione funzionale della SLA revisionata, le prove di forza muscolare e le prove di funzionalità respiratoria. Senza considerare obiettivamente questi parametri, ci si potrebbe chiedere se stiamo semplicemente parlando di un effetto placebo oppure di un tipo di effetto non specifico che potrebbe essere causato dal trattamento con steroidi.
Giusto, sicuramente gli steroidi hanno qualche effetto. Purtroppo però non possiamo essere sicuri del perché e del quando. La recensione ALS Untangled ha discusso quattro diversi studi clinici nei quali gli steroidi sono stati utilizzati per il trattamento della SLA, ma nessuno di questi studi utilizzava soltanto steroidi. Per quale motivo, secondo lei?
Credo che questo ci riporti all'idea della terapia cocktail, nella quale si somministrano farmaci diversi pensando di aumentare l'efficacia del trattamento. Ci sono molteplici aspetti coinvolti nei processi infiammatori, così come nei meccanismi d'azione degli steroidi, e ne abbiamo menzionato soltanto alcuni. Per esempio, aspetti come l'attivazione della microglia o il rapporto tra le diverse cellule T non sono stati presi in considerazione. Quindi in questi studi i ricercatori hanno probabilmente cercato di coprire quanti più aspetti possibili della neuroinfiammazione.
Vorrei menzionare rapidamente che stiamo registrando questo episodio in italiano nel mese di febbraio 2025, ma tutti e quattro gli studi hanno avuto risultati negativi, se non mi sbaglio.
Purtroppo sì.
Va bene, ci sono anche una serie di rischi associati all'assunzione degli steroidi, rendendoli dei cattivi candidati per l'uso a dosi elevate o per periodi di tempo prolungati. Possibili effetti secondari potrebbero includere aumento di peso, ipertensione, diabete e miopatia, che si sospetta possa anche peggiorare la debolezza che si osserva nei pazienti con danni neurologici. Considerando la disponibilità degli steroidi, il loro basso costo e le varie opzioni in termini di tipo farmaco, dosaggi, eccetera, se una persona che vive con la SLA volesse aggiungere gli steroidi al proprio trattamento, cosa dovrebbe fare per determinare quale, quando e quanto?
Basandoci su questa recensione, non consiglierei alcuna forma di steroidi a qualunque dosaggio per trattare la SLA. I migliori dati a disposizione non hanno dimostrato alcun beneficio in seguito all'assunzione degli steroidi e, come lei ha sottolineato, l'assunzione di steroidi potrebbe addirittura provocare altri danni.
Esattamente. Quindi, per concludere, A causa dei numerosi effetti indesiderati o dannosi che gli steroidi possono avere sui pazienti affetti da malattie dei motoneuroni e considerando i fallimenti degli studi clinici a base di steroidi per il trattamento della SLA, il team ALS Untangled al momento non raccomanda l'uso di steroidi per la SLA. Tuttavia, l'ultima parte della recensione accenna i numerosi studi clinici attualmente in corso che cercano di modulare il sistema immunitario nella SLA. Le persone interessate come possono essere informate dei progressi di questi studi?
Ci sono un paio di ottimi motori di ricerca online: clinicaltrials.gov, ALS Signal e prove attive live di Coslancio per la comunità italiana. Le persone interessate possono cercare su questi siti web oppure potrebbero chiedere consiglio ai loro medici di fiducia.
Perfetto. Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Coslancio, cioè www.coslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Coslancio e cliccate Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie.